Monsignor Pagano. Monsignor Pagano è con noi e ci parlerà di Leone X.
Ringrazio della troppo benevola presentazione. Queste cose si dicono quando uno è morto, ma sono ancora vivo. Al di là di tanti titoli e di tanta pseudocultura dei nostri giorni, chi sta più in alto, chi lavora con le carte, deve dirsi soltanto manovale della cultura. Siamo tutti ignorantissimi, mi sia consentito. Ci laviamo troppo la bocca con questo termine, ma se poi si va a fondo, questo dico generalmente parlando, non certo per questo, noi ci sentiamo nani su spalle di giganti che hanno studiato molto prima di noi. Per questo tante lodi, tanti titoli, uno se li deve sentir dire perché ce li attribuiscono. Poi si fa nella vita quel che si può.
Erano una parte.
Una parte. Io deluderò forse, ma credo di no, perché la mia relazione non riguarda né Leone X come persona, su cui avrei tanto da dire, e forse potrei anche riagganciarmi alla battuta che fece chi ci ha preceduto sulla mancata recezione di Lutero da parte di questo pontefice. Non era solo il Papa che non ascoltava Lutero, era anche che quando il monaco agostiniano Lutero cercava il suo vescovo in Germania, lo trovava a caccia, forse con compiacenti signore. Quella chiesa l'ebbe vinta col Concilio di Trento, ma perse un'opportunità condivisa da 3 o 4 cardinali presidenti del Concilio di Trento che avrebbero voluto ascoltare di più Lutero per sentire le ragioni che venivano da quella parte. Avremmo avuto... La storia non si può far coi sé, certamente, ma c'erano le premesse per una chiesa, come alcuni cardinali Lutero voleva, forse un po' meno istituzionale, molto più profetica. Qualcuno dice, sarebbe durata poco, la nostra è durata di più. Trento, in effetti, ha fatto la cultura e anche la cultura istituzionale, se si vuole anche politica, unitaria di tutta la nostra Europa, quindi ha vinto questa linea, però non si può perdonare a Giovanni de' Medici, divenuto Leone X e sedutosi sul seggio di colui che dovrebbe ascoltare non solo tutto il collegio apostolico ma tutti i cristiani, di aver chiuso le orecchie per tanti motivi che di religioso avevano poco. Lutero è stato dichiarato eretico, adesso sento dire che vogliono riabilitare Savonarola, siamo in un neorevanchismo anche religioso, ribaluteranno anche lui, apriranno la causa di beatificazione anche di Lutero, non credo, data la condanna e le bolle di scomunica. Questo non si può fare dal punto di diritto canonico, però a questo monaco che poi travalicò, non solo per colpa sua, tante cose sarebbero da perdonare e moltissime sarebbero da capire, perché la intelligenza che aveva Martin Lutero della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa è qualcosa di unico che non si è ripetuta in tanti prelati, in tanti pontefici, compreso Leone X. Quindi non parlerò di lui, ma parlerò, come dice il titolo, dei documenti vaticani di questo Papa. Il che però non vuol dire che questo non possa riguardare anche il lodo di cui si celebrano il quinto centenario, perché in effetti non solo è stato forse studiato poco in parte qui in loco, ma le fonti vaticane sono state a questo riguardo, credo, del tutto ignorate o comunque non certamente accostate. Il lodo in copia o in originale coevo o in copia coeva o in copia multipla non l'abbiamo né in archivio vaticano né nel fondo camerale dell'archivio di Stato di Roma, dove pure ho fatto fare delle ricerche approfondite, ma questo non stupisce perché molta documentazione di Leone X, come dirò, si è perduta, compresa quella camerale. Quindi quella che è rimasta, ed è molta, può in sé conservare anche memorie riguardanti questo aspetto degli atti preparatori per il lodo, l'approvazione del lodo e forse anche le conseguenze. Ma la ricerca è tutta da fare, bisogna farla lunga, è una ricerca lunga e naturalmente complessa. Ecco perché mi permetto ancora di dire, noi siamo ignorantissimi e usiamo troppo a vanvera tante volte il termine cultura. Chi la farà questa ricerca? Chi sa il latino? chi ha fatto paleografia, chi ha fatto paleografia diplomatica che non è facile, chi sa leggere le scritture difficilissime delle suppliche dentro le quali può esservi materia interessantissima anche per questo lodo del tutto inedita. Ma lo studioso che ha tanti titoli, tante lauree, tanti diplomi, tanti anelli, tante collane, si siede al banco di studio ed è del tutto impreparato. Posso dirlo come prefetto emiratrista, posso dirlo, il 90% dei nostri frequentatori dell'archivio non sono minimamente paragonabili a quelli che frequentavano l'archivio Vaticano, per quel che si vede dalle pubblicazioni, all'inizio del Novecento fino al 950, grossissimi nomi, tedeschi, francesi, austriaci, belgi e anche in parte italiani, che hanno fatto opere cospicue perché erano uomini veramente di cultura, venivano da università dove c'erano dei veri maestri, delle vere cattedre ed erano in grado di accostare queste fonti. Noi oggi dobbiamo filtrare e non ci servirà certamente qualche Twitter. Mi fermo dunque al mio tema e leggo quel che ho preparato. Del pontificato di Leone X, Giovanni de' Medici, succeduto al vigoroso Giulio II, il 19 marzo 1513, regnante per 8 anni e deceduto il 1 dicembre 1521, resta nell'archivio pontificio molta documentazione, in parte esplorata dagli studiosi e in gran parte ancora da indagare. Dato che per i primi 4 anni di pontificato abbiamo precisi repertori e registi, mentre per i restanti 4 anni non possediamo che semplici elenchi di volumi o schede più precise, però settoriali. Altri preziosi registri di Papa Medici nella serie Registri Lateranensi, relativi a sue bolle, ben 93 volumi, sono andati purtroppo perduti. E qui bisognerebbe chiamare in causa quell'uomo piccolo di statura ma grande nella sua prosopopea che fu Napoleone Bonaparte, che avrebbe voluto concentrare a Parigi, come sappiamo, gli archivi di tutto il suo impero e che fece danni enormi agli archivi, alle biblioteche e anche alla storia dell'arte. Ma si dice che i cervelli piccoli amano vedersi raffigurati in grandi saloni e non è solo Napoleone. Fra i sussidi più utili per la conoscenza della documentazione vaticana di Leone X, al di là del quadro documentato del pontificato tracciato da Ludwig von Pastor nel 1906, sono di fondamentale importanza i Leonis X Pontificis Maximi Regesta, curati fra il 1884 e il 1891 dal cardinale tedesco Josef Hergenröther, archivista della Santa Sede, e pubblicati a Friburgo, ben 18.000 registi di altrettanti documenti di Papa Medici dalla sua elezione a pontefice fino al dicembre del 1515, quindi per i soli primi 3 anni di pontificato. Il cardinale aveva già preparato almeno altre 2.000 schede di registi relativi agli anni del pontificato 1517, metà 1518. Queste schede dovevano confluire in un secondo volume di regesta, ampio forse quanto il primo, ma la morte, occorsa il 3 ottobre 1890 presso l'abbazia di Meyerau, gli impedì di pubblicare questo lavoro, che rimase pertanto manoscritto. Le schede furono copiate e radunate in 5 volumi che sono consultabili presso le sale dell'Archivio Vaticano. L'opera di Hergenröther costituisce senza dubbio il più sistematico, organico e accurato spoglio dei moltissimi registri di Leone X. In essa però non compare alcun accenno al lodo di Papa Medici, del quale si celebra appunto il 500° anniversario. Venendo ora più da vicino ad illustrare i fondi dell'Archivio Vaticano in cui si può reperire documentazione del pontificato di Papa Medici, inizierò dal grande ricco insieme di documentazione noto come Archivum Arcis, così chiamato perché facente parte del vecchio archivio di Castel Sant'Angelo e trasportato poi nel nuovo archivio segreto vaticano nel 1759. Il fondo si divide ancora in armaria AF, armaria inferiora 1-18. vi troviamo originali, coppie e transunti. Nell'armadio C abbiamo due soli documenti di Leone X del 1515 e 1517. Tralascio di dire i particolari che darò in nota se il testo si pubblicherà. Sì. Nell'armadio D due soli documenti del 1517 e 1520, rispettivamente un inventario dei beni di Domenica Quondam Giovanni da Cremona e una procura per Caterina di Evangelista Ambrosi. Nell'armadio E troviamo cinque atti relativi al Ducato di Urbino e a Camerino. Molto più numerosi e interessanti i documenti contenuti negli armadi inferiori 1-18, numerati consecutivamente da 1 a 6.720. Nei primi tre armadi abbiamo 116 documenti, quasi tutti originali, comprendenti l'intero pontificato di Leone X e riguardanti materia politica, con l'imperatore e con altri sovrani, ecclesiastica, diplomatica, camerale, formale o di routine. Negli armadi 4-8 vi sono 111 atti di Leone X che si estendono per l'intero suo pontificato. Anche questi scritti abbracciano moltissime materie trattate dal pontefice. Negli armadi 9-10 abbiamo soltanto 10 documenti relativi al 1513-19 e concernenti diversi atti sulla riforma del calendario e materie politiche e di benefici ecclesiastici. Nel corposo armadio undecimo troviamo ben 206 atti di Leone X per l'intero arco del suo pontificato e su materie diversissime. Soltanto 7 sono i documenti leoniani degli armadi 12-13. I documenti di Papa Medici aumentano ancora nell'armadio 14 e giungono al numero di 47. Molti riguardano l'Inghilterra e la Polonia. Nell'armadio 15 troviamo 23 documenti soltanto, nel 16 ne contiamo 11, infine negli ultimi armadi abbiamo 4 soli documenti. Venendo ora agli armaria dell'Archivio Segreto Vaticano, ovvero armadi diversi da quelli di Castello, contenenti volumi di natura molto varia, notiamo 3 tomi dell'armadio 31 riguardanti bolle di Leone X, qui radunate e copiate per interessi della Curia e della Camera, e in questi vi potrebbe essere in ipotesi materiale affine o si potrebbe dire concomitante con il lodo, ma è tutto uno studio da fare. Nell'armadio 38, numero 1, volume 1, troviamo soltanto due brevi originali di Leone X ad Antonio de Saxata, chierico di Grosseto, e Appellino di Pietro, laico di Perugia, dell'anno 1520. Nell'armadio 39 troviamo 10 registri relativi a brevi di Leone X dal marzo del 13, cioè subito dopo l'elezione, con alcuni brevi emanati anche prima dell'elezione, cosiddetta brevia ante coronazione. Quando il Papa può emettere il breve perché è eletto, non è ancora incoronato, quindi non può usare l'anno del pontificato e l'anello del pescatore, tuttavia questi brevi sono rarissimi, ma molto importanti politicamente soprattutto, e abbiamo questi brevi ante coronazione in questi registri. L'armadio 40 accoglie invece 3 preziose raccolte di minute di brevi di Leone X per l'intero suo pontificato, diretti a diversissime persone e istituzioni. Si tratta di centinaia di minute di altrettanti brevi e motu propri, il cui elenco preciso non esiste, e la ricerca dovrà pertanto compiersi attentamente, perché le minute non sono in rigoroso ordine cronologico, ma sovente mischiate. In ognuno dei 3 volumi che conservano rilegate le minute originali vi sono materie molto importanti. In un volume dell'armadio 32 sono presenti pochi atti di Leone X, ovvero una forma iuramenti e altre che io qui non nomino. Nella serie dei registri della dataria apostolica invece troviamo speciale rilevanza in quei volumi relativi ai cosiddetti brevi alla Lateranensia, e per Leone X abbiamo 4 grandi registri che coprono l'intero pontificato. Tali registri si chiamano Lateranensi perché depositati al Palazzo del Laterano prima della loro consegna all'archivio segreto nel 1904, ma non hanno nulla a che fare col Laterano, sono veri registri di cancelleria. Contengono brevi riguardanti le concessioni di grazie ordinarie chieste al pontefice in foro esterno. I brevi si dividono in due gruppi, brevi extensa, cioè brevi stesi nel loro intero testo, e brevi a supplicazione introclusa, cioè brevi di tenore assai stringato, che servono per mandare al destinatario, chiusa appunto dentro la sottile pergamena del breve, una supplica approvata e comandante l'esecuzione. Questi ultimi brevi furono anche dette commissiones. Un utilissimo indice descrive volume per volume gli 883 registri del fondo, ma con indicazioni sommarie di cronologia. Quanto a Papa Medici, abbiamo il registro Lateranense 5 che conserva registrazione dei brevi per gli anni 13-18, il 6, il 7, l'8 e avanti di questo passo io poi darò nel testo tutti i riferimenti cronologici. In altro fondo a parte, gli Instrumenta Miscellanea, che contano 7.089 numeri, abbiamo 74 documenti che sono datati sotto il pontificato di Leone X, anche se diversi fra questi non sono atti pontifici ma notarili. Il fondo degli Instrumenta Miscellanea, infatti, esistente già in Castel Sant'Angelo, quando fu versato all'Archivio Vaticano, fu arricchito, allora e in seguito, di molte unità di provenienze diverse che non potevano trovare una congrua collocazione altrove. Fra la documentazione camerale di Leone X, ovvero quella di natura economica, risaltano i volumi dei diversa cameralia, 12 volumi per l'intero pontificato. Di questi volumi possediamo uno schedario cronologico molto preciso, redatto da Pietro Sella. Siamo così giunti alla più corposa documentazione di bolle di Papa Leone X, costituita dalle grandi serie dei Registra Vaticana, dei Registra Lateranensia, due serie di documenti imprescindibili per ogni ricerca che si voglia compiere sul pontificato di Papa Medici. In essi vi è la registrazione delle cosiddette bolle spedite dalla Cancelleria e dalla Camera. I registri vaticani che riguardano Leone X sono 224, dal numero di serie 991 al 1214a. E relativamente al solo primo anno di pontificato, nel quale avvenne l'arbitrato del Papa Medici per il lodo, abbiamo 111 registri per le bolle comuni, 6 volumi di bulle secrete, 2 volumi di bulle diversorum e un volume di officiorum. Quindi vedete quale congerie di documentazione bisognerà consultare per un solo anno di pontificato e così per tutti gli anni di pontificato. La ricerca, grazie a Dio, è agevolata dagli indici 278-280 che si possono consultare in Archivio Vaticano. I registri lateranensi di Leone X sono un totale di 130 volumi e per il primo anno di pontificato sono 27 numeri. In questo caso la ricerca è favorita dagli indici 350-354. Una pregnanza particolare dal punto di vista storico rivestono i registra supplicationum, ovvero i minuziosi registri dove la Cancelleria Pontificia trascriveva tutte le suppliche che pervenivano ai pontefici da ogni parte del mondo e sulle più svariate materie, anche le suppliche non approvate. Una fonte quindi di prim'ordine, sebbene poco consultata per il Cinquecento e per i secoli posteriori a causa dell'assai difficile lettura dei testi. Su un totale di 7.363 registri di suppliche che coprono il tempo da Clemente VI fino a Leone XIII, abbiamo per Leone X un rispettabile complesso di 348 registri per l'intero suo pontificato. La ricerca, benché guidata sommariamente dall'inventario pubblicato da Bruno Katterbach, dovrà farsi con tanta pazienza registro per registro. Spiace dire che in questi registri di suppliche, a causa della difficoltà, sono stati accostati da molti studiosi tedeschi che hanno pubblicato in parte in collano, per estratto, per materia o per cronologia, la ricchezza di questi documenti di suppliche, parte in minor parte dai francesi, dagli svizzeri, dagli olandesi, adesso molto, dai norvegesi e dai danesi, dagli italiani, un'opera che mi risulti. Come mai? Per la difficoltà della lettura e per la pigrizia degli studiosi italiani. Una pregnanza particolare dal punto di vista storico rivestono i registra supplicationum, come abbiamo detto. Anche a ridosso del lodo di Leone X del settembre 1513, ben può trovarsi in questa fonte, per l'ambito lucchese, fiorentino, pisano o versiliese, qualche supplica interessante, ma la ricerca, che non è facile, è ancora da farsi. A questo materiale documentario diplomatico, politico, ecclesiale si aggiunge quello amministrativo camerale, che per Papa Medici si restringe ai documenti dei diversa cameralia, ovvero a 10 volumi inerenti tutto il suo pontificato. La ricerca si compie grazie ad un utilissimo schedario composto ancora da Pietro Sella. Dopo questa veloce panoramica, velocissima, sulle fonti dell'Archivio Pontificio in relazione a Leone X, vorrei portare anch'io un modesto contributo allo studio del celebre lodo del Pontefice di cui si sta celebrando il quinto centenario, con illustrare, anche mediante l'ausilio delle medesime fonti vaticane, il notaio della Camera Apostolica che per conto del Pontefice fu rogatario degli atti del lodo, conosciuto fino ad oggi quasi sempre con il solo nome generico M. de Campania, come egli stesso si sottoscriveva nei registri della Camera e della Cancelleria Apostolica. Il dottor Santini, professor Santini, ha potuto meglio precisare, e a me è riuscito anche di dire qualcosa di più, su questo singolare personaggio che ha redatto gli atti del lodo per conto del Papa. Si tratta di Melchiorre Guerriero, nato a Campagna, Salerno, nel 1468 da Giovanni Nicola e da Caterina Pagano. Compiuti gli studi all'Università di Napoli, postosi sotto la protezione di Ferdinando Orsini, duca di Gravina e conte di Campagna, si recava a Roma probabilmente fra il 1503 e il 1505, all'età di 36 anni, laico e celibe, non si sposò mai. Alla corte di Giulio II ottenne il titolo di conte palatino il 1 febbraio 1511 ed ebbe i lucrosi incarichi prima di notarius camere, quindi il 25 marzo 1511 di Magister Registri della Cancelleria Apostolica per rinuncia del cardinale Bandinello Sauli, il che fa supporre in lui una buona padronanza del latino e del diritto. Da questo momento fino al 1521 egli compare nei registri di Giulio II di Leone X con la sua sigla M. de Campania. E così anche nel lodo. Nel 1517 Melchiorre figura in una bolla andata smarrita, ce ne resta notizia però dalle rubricelle che possediamo, risulta come destinatario di un'enfiteusi nel Salernitano, unitamente al duca di Gravina, Ferdinando, e al capitolo della chiesa di Santa Maria de Pace di Campania. Sempre nel 1517 otteneva un beneficio, sul quale però non siamo informati altrimenti. Il 24 giugno 1519 gli veniva concessa un'indulgenza per la chiesa di Santa Maria della Pace di Campania, che era ius patronato della sua famiglia, e in questo documento figurava come custos cancellerie apostolice. Ma poi il maestro del registro corresse custos in senescallus, ovvero agente, non custode della cancelleria apostolica, come invece troviamo in diverse pubblicazioni. Sono errori da evitare nell'edizione eventuale del lodo. In quell'anno, forse da circa 5 anni, Melchiorre non era più notaio di Camera. Continuò però a dimorare a Roma e forse a prestare i suoi servigi al pontefice. Il 16 settembre 1525 dettava in Roma il suo testamento e probabilmente moriva poco dopo. Questo nostro personaggio, esperto di diritto e dunque abile, come tutti gli azzeccagarbugli, a rovesciare qualsiasi occasione a proprio vantaggio, si rese autore sotto Leone X di un singolare falso storico, riuscendo ad ingannare la cancelleria pontificia e lo stesso pontefice e a far erigere la sua città, Campania, addirittura in diocesi. Certamente d'accordo con il suo grande protettore, il conte di Campania Ferdinando Orsini, nel 1514 ottenne da Leone X l'erezione in collegiata della chiesa di Santa Maria della Pace, giuspatronato della sua famiglia, come abbiamo detto, con un capitolo di 18 canonici, un prevosto e 5 dignità. Poi nel 1518 supplicò Papa Medici per ottenere l'erezione dell'abitato di Campania, suo luogo natale, a città, con dire che Campania era stata civitas fin dall'epoca medievale e che meritava dunque tale riconoscimento. Non contento di ciò, il guerriero volle dimostrare a Clemente VII, succeduto ad Adriano VI nel 1523, che quella gloriosa Civitas Campaniae era stata sede episcopale e aveva avuto una cattedrale fin dal 1164, e si diede pure a radunare una cronotassi dei presunti vescovi di Campania, destituita di ogni fondamento storico, come noi oggi sappiamo. Così nel 1525, credendo la curia di Papa Clemente VII, un altro Papa Medici, che fossero genuini i documenti prodotti da Melchiorre, eresse in chiesa cattedrale il Tempio di Santa Maria della Pace e così Campania divenne diocesi, che fu subito unita a Satriano, Eque Principaliter Unita. Insomma, un uomo scaltro, questo notaio camerale Melchiorre Guerriero, un leguleo abile, capitato in curia in un posto di certo prestigio, partigiano per la sua famiglia e la sua patria, un'anguilla che si sapeva muovere per portare acqua al proprio mulino. Il che però nulla ha a che fare con il nostro lodo, che egli semplicemente sottoscrisse apponendovi la propria complezio e che è documento perfettamente genuino.